con Tisana Olivone, bevanda da coltivazione biologica. erbeticino.ch.
Gioco del Luca,
che c'è anche in podcast, quindi cercate all'interno dei nostri siti rsi.ch o addirittura quello di Rete3, o cercate Il Gioco del Luca e troverete tutte le puntate dal primo di aprile fino a sabato scorso. Oggi saluto Peter che ha già scritto: ciao Luca, visto che vuoi parlare di cereali, minestra d'orzo alla grigionese. Ecco, quello mi mette già fame, non ho pranzato, Peter, lo sai, quindi tranquillo. Sulle ricette ne parleremo poi con lo chef Cava, parleremo di cereali, lo faremo con Alessandro Fontana nella prima ora, al tempo di una canzone, e lo faremo tra panificazione, tra lettere strane che vediamo sulle confezioni di farina, lo faremo parlando di composizioni diverse di farina, fino a sfociare poi a parlare della rinascita del mulino di Maroggia. Dalle 16 in arrivo il nostro Leo Marti, un nuovo strumento musicale da indovinare e una nuova canzone realizzata con questo strumento misterioso. Dalle 17, come detto, lo chef Cave, quindi riprenderemo il discorso cereali e lo faremo diventare più ricetta, lo faremo diventare anche con i vostri consigli, quindi vi chiederemo in che modo utilizzate i cereali, in che modo li evitate, che tipo di farina utilizzate, cosa mettete sulle vostre pizze, eccetera eccetera. Ma vi ricordo fin da subito che grazie al nostro sponsor dalle 17 ci sarà il pacco in omaggio, il pacco del valore di 75 franchi. Regaleremo ancora il pacco 1, quello che contiene i sali d'autore, ma poi vi spiego tutto bene. Tenetevi subito, se già non l'avete fatto, il nostro numero di WhatsApp 079-873-8073, perché vi servirà per comunicare, per poter vincere, ma anche per far domande anche al nostro ospite, ad esempio. Al Gioco del Luca, Alessandro Fontana. Ciao Ale.
Ciao Luca, buongiorno.
Posso dirti il più grande esperto di cereali della Svizzera italiana e non solo, forse?
Ma mi metti già in soggezione.
Subito, per metterti subito a tuo agio. Grazie mille Ale di essere qui. Alessandro Fontana, il signor Mulino di Maroggia, parleremo anche nel corso di questa chiacchierata anche di quello. Ma con te vorrei parlare invece di cereali, vorrei parlare di farine, vorrei parlare di lievitazione, di farlo anche da un punto di vista tecnologico, visto che essendo anche un esperto hai un sacco di cose da dire. La tua formazione ti vede pizzaiolo prima di mugnaio, giusto?
No, non esageriamo. Pizzaiolo e panettiere per hobby, che naturalmente si sposa però bene con la mia professione, quindi è un vantaggio.
Sei appassionato comunque di cereali anche a casa?
Assolutamente sì, addirittura mi sono dovuto costruire una mia piccola panetteria dove teniamo i corsi, con la scusa di fare i corsi per averla poi per me.
Certo, queste sono quelle belle cose. A livello di panificazione, iniziamo a parlare, che differenza c'è tra quella industriale, molto tra virgolette industriale, declinata con le nostre quantità e le nostre latitudini, e quella casalinga? Cioè la tecnica è rimasta nel tempo la stessa, o nel 2023 o recentemente le cose sono un po' cambiate, soprattutto per quella industriale, immagino?
Ma innanzitutto direi che di industriale c'è industriale e industriale, okay. Quindi non dobbiamo dare un'accezione negativa all'industriale di partenza, perché sarebbe sbagliato.
Giusto, giusto.
La differenza tra l'industriale e la casalinga sono sicuramente le quantità, sì. E insieme a questo direi che la differenza principale sono i tempi. Come si dice, il tempo è denaro, e per cui spesso laddove occorre avere una produzione industriale che quindi abbia una certa redditività economica, il tempo diventa denaro, e per cui a volte su questo si cerca di stringere, insomma di lesinare un po', a scapito ogni tanto anche della qualità, soprattutto se si parla di una certa produzione industriale, quindi di massa, dove la qualità va in secondo piano. Però ci sono delle produzioni industriali che assolutamente sono di una qualità eccelsa, però di nuovo comporta del tempo. Diciamo che nella panificazione il tempo è uno di quegli elementi direi imprescindibili se si vuole fare della qualità.
Sì. Quindi vuol dire che l'industria, per ridurre i tempi, per tempi, di che tempi stiamo parlando? Di lievitazione?
Soprattutto i tempi di lievitazione, sì. E io se quando faccio a casa un pane andassi a conteggiare il costo in termini di tempo di quella pagnotta lì, praticamente sarebbe meglio non farla. Naturalmente invece ha il piacere di farlo e poi di gustare un prodotto di qualità e come piace a me, perché a casa lo faccio come piace a me.
Quindi stiamo dicendo che tempi lunghi fanno la qualità di una lievitazione?
Normalmente è uno degli indicatori principali di un prodotto di qualità, sono i tempi lunghi di lievitazione che li si dà, sì.
Che per lunghi arriviamo anche a una settimana.
Beh, la settimana è già qualcosa di molto particolare, okay. Però diciamo le 24, le 48 ore, queste sono dei tempi, chiamiamoli, normali, quando si fanno delle lievitazioni corrette.
Poi appunto c'è tutta quella parte che puoi mettere in frigorifero, quindi abbassare la temperatura, di conseguenza l'attività del lievito esatto. si prolunga. Quindi vuol dire che per abbassare i tempi di lievitazione serve agire solo sul lievito o anche sulla miscela di farina, di cereali quindi?
Beh, allora tutto si gioca tra tempo, temperatura e quantità di lievito, quindi è una bilancia con più piatti,
sì.
Che in base alle esigenze si possono gestire in maniera diversa. Di base normalmente le farine sono più o meno le stesse. Se togliamo il panettone o i grandi lievitati,
sì, no,
che fanno una famiglia a sé stante, che mi fanno dormire le poche ore, soprattutto quando è stagione, perché
sì,
lì i panettieri sono estremamente attenti a questi prodotti, quindi per quello effettivamente serve una farina diversa. Poi magari ne parliamo, perché poi
volentieri.
Invece per i pani normali le farine di base che si utilizzano sono più o meno le stesse.
E stiamo parlando di miscela, di farina di frumento, di grano.
Di base frumento, qui da noi, se fossimo ad Altamura in questo momento avremmo detto esattamente il contrario, quindi avremmo detto che il pane normale si fa col grano duro, qui invece normalmente col grano duro ci facciamo la pasta.
Sì.
Ecco, sono, diciamo che forse poche cose come il pane e quindi le farine sono estremamente legate alla cultura di un posto. Io faccio sempre una battuta quando ho dei gruppi da noi in visita e dico che quando io guardo all'interno del camion che parte la mattina per le consegne, posso dire in base a quei sacchi che vedo se va a Lugano o se va a Locarno, soprattutto in estate, perché per esempio a Locarno in estate sono tante persone che vengono dal nord, quindi a svizzeri, tedeschi, tedeschi,
sì,
che amano per esempio i pani di segale, che nel luganese e nel mendresiotto praticamente non vengono neanche consumati.
Ah, ok, quindi anche il turismo influenza poi la vendita delle verse miscele.
Delle persone, assolutamente.
Fantastico. Agosto morsica, questo è il titolo della canzone di Coma Cose. Noi oggi morsicheremo invece pane, pizza, focacce. In studio con noi Alessandro Fontana, direttamente dal Mulino di Maroggia, dai corsi, da tutto, insomma, know-how che quando apri bocca è palese. Ale, cosa indicano quelle lettere che sempre più spesso troviamo sulle confezioni di farina, tipo W su centimetro quadrato o percentuale di H2O assorbita? O...
Rido perché è una cosa che crea un po' di confusione ogni tanto, sono onesto, ed è una domanda che mi viene anche fatta spesso,
sì,
assolutamente.
Siamo possi un po' qua.
No, assolutamente, anzi magari approfittiamo oggi poi. Allora, la farina non è tutta uguale, e per definirne le caratteristiche, ossia come performerà questa farina durante la fase di panificazione, se possiamo,
sì,
passami il termine,
sì.
Ci sono degli indicatori, quindi uno è quello più usato, è sicuramente il grado di raffinazione, che quindi dà quel famoso numero 000, poi gli italiani parlano di tipo 1, noi parliamo di semibianco, Svizzera interna 550, 720, tombola,
sì,
insomma.
Abbastanza.
Quello è il grado di raffinazione. C'è una formuletta semplice che ci si può ricordare: più il numero è alto,
sì,
più la farina tende a essere integrale. Quindi una farina di tipo 00 sarà una farina molto raffinata,
sì,
una farina di tipo 1200 sarà una farina bigia, quindi semi integrale,
sì,
1600-1700 integrale, quindi,
okay,
diciamo così a spanne, più il numero è alto più è contenuto il chicco nel prodotto finito, quindi dei 100 kg di grano che noi abbiamo immesso nel mulino, di questi 100 kg avremo una resa di farina superiore, quindi utilizzando anche le parti esterne del chicco, che è la famosa crusca.
Ok, sì. Vedi, già pensavo che invece questo numero era più legato alla granulometria, quindi più era basso e più la granulometria della farina era sottile.
No, non per forza, potrebbe avere una correlazione. Normalmente le farine raffinate, quindi quelle ottenute dalla mandorla farinosa, sono più fini, quelle che contengono la buccia potrebbero essere un pochettino più ruvide o un po' più grossolano, però non è un must, perché anche la parte di buccia la posso macinare fine come la mandorla farinosa.
Ah, ok.
Esatto. Però questo è, diciamo, un po' uno specchiatolo per le allodole, perché io faccio sempre paragone con le macchine, sono un uomo.
Sì.
E quindi dico, valutare un'automobile dal colore della carrozzeria può essere un elemento, non vorrei fare battute sessiste, però potrebbe essere un elemento, ma diciamo che ci dice relativamente poco.
Scientifico.
Esatto,
diciamo,
no, sì. Io dico, non per forza con una macchina rossa vinco il Gran Premio,
no,
ecco, senza
no.
fare nomi di marche, no? Vabbè. Però quello è un'indicazione. E poi ci sono altre indicazioni, la seconda che si trova abbastanza frequentemente è, o soprattutto sulle ricette, è un famoso numero legato a una lettera che sarebbe il W,
sì.
Che però è una nomenclatura, direi, puramente italiana e anche un po' francese. Quello è la cosiddetta energia.
Sì.
Ed è nient'altro che il grado della pasta che noi otterremo da quella farina lì di trattenere i gas della lievitazione. Quindi normalmente più l'energia è alta,
sì.
più è alto il contenuto in glutine presente poi sì. all'interno dell'impasto, e più il nostro pane potenziale avrà una capacità di gonfiarsi al momento della lievitazione e poi della cottura.
Ok, quindi il W sta proprio per i watt su centimetro quadrato, quindi la potenza dell'impasto.
Sì, in uno studio radio direi che è un buon paragone, non è inteso come watt, è un indice di misura arbitrario che è stato dato e che deriva dalla macchina con cui si fa questo test, che è l'alveografo di Chopin.
Ah,
che anche questo
suo?
Non ha niente a che vedere con la radio, okay. né con quello che suonava al piano, però è un signore che ha inventato questa macchina.
Okay.
Però è un metodo francese adottato dagli italiani. In Svizzera, in Germania e direi nel resto 80% del mondo si utilizza un'altra macchina sviluppata da un signore tedesco che si chiama Brabender,
okay.
Che dà un risultato molto più leggibile, che sono i cosiddetti centimetri quadrati di estensione di un potenziale impasto. Diciamo, quello che vogliono esprimere è la stessa cosa, semplicemente con due metodi diversi.
Ma perché c'è la ricerca sempre più elevata di questo numero? Cioè, questo numero alto è legato alla resa della farina?
Non è legato alla resa della farina, è legato alla plasticità dell'impasto, direi. Che ci sia una tendenza ad utilizzare farine sempre più forti, questo sì, ma non è per forza una cosa positiva, perché questo implica il fatto di utilizzare sempre più grani che contengono glutine, e da qui ne sono poi derivate probabilmente, ipotesi, anche una serie di intolleranze e di allergie.
Sì.
È legata poi soprattutto alla manualità di chi poi questo impasto lo lavora. È chiaro che se l'impasto è più simile a una gomma è in grado di lavorarlo chiunque. Se l'impasto è più sensibile, occorre avere più manualità,
sì.
Questo diventa più difficile, quindi implica anche un savoir-faire diverso da chi poi questo impasto lo maneggia, diciamo così. Se a maneggiarlo sono le macchine, ecco che naturalmente lì diventa estremamente difficile, quindi un impasto che contiene tanto glutine sarà più macchinabile rispetto a un impasto con poco glutine.
Tanta roba, sta qua ancora un attimo. Il gioco del Luca. Ospite Alessandro Fontana, si parla di cereali. Secondo te, Ale, la lievitazione può essere influenzata dalla musica che fai ascoltare all'impasto? Cioè, un pezzo dei Beastie Boys può aiutare una focaccia o la inibisce?
Ma no, secondo me l'aiuta.
Perché ricordiamolo, tu hai anche un côté musicale, ti piace tantissimo sia l'ambiente radiofonico, sei sempre un ospite col sorriso, ma hai anche un discreto impiantino voci a casa dove fai anche eventi in quella zona del mulino che è rimasta ancora intatta e che si presta per fare anche musica. Che rapporto hai con la musica sul lavoro? Lasci che i tuoi operai ascoltino musica o in un mulino è
no,
troppo...
No, assolutamente sì, l'ascoltiamo sia in ufficio sia in magazzino. La cosa più difficile è sintonizzare le radio insieme, perché ogni tanto se no c'hai un
effetto
di purpurì musicale. Però normalmente ci si mette d'accordo sulla stazione da ascoltare, così quando ti muovi tra gli spazi e senti sempre la stessa cosa. No, assolutamente è importante, la musica mette di buon umore. E quando sei di buon umore ti fa tutto meglio, no?
Assolutamente, sono d'accordo. Torniamo a parlare un po' di miscele e di farina. Anzi, ascoltiamoci prima un messaggio di Beppe.
Beh ragazzi, io ho fatto l'apprendistato 40 anni fa, però ci hanno insegnato un trucchetto per vedere se gli impasti erano pronti, se la maglia glutinica era sviluppata, e tante cose sui sacchi non c'erano, quindi secondo me sta ancora la professionalità di chi opera nel settore, e secondo me anche incasinare le massaie con tante cifre, tanti codici e tante storie varie. Un abbraccio, buon lavoro.
Grazie Beppe, è un po' quello che dicevamo prima, quindi che forse sì.
Ma allora, intanto ha lanciato il sasso, poi ha nascosto la mano, perché ha parlato del trucchetto ma non ha detto qual è. Allora, secondo me fa riferimento comunque al test, consiste nel prendere un pezzettino di impasto, stirarlo tra le mani, dolcemente, pian piano, tirarlo, dovresti riuscire a tirarlo così fine, senza spezzarlo, per leggere una pagina di giornale. Una volta okay. Si diceva così, e secondo me lui fa riferimento a quello. Il secondo tema della massaia, da un lato ha ragione, però devo dire che è cresciuto moltissimo il numero di appassionati che quindi vogliono capirci di più di quello che fanno,
sì.
E tanto che appunto ci siamo inventati anche questo e-commerce proprio per dare le informazioni e i prodotti alle massaie che forse 40 anni fa effettivamente avevano altro da fare e che oggi invece si sono appassionati al tema e che quindi vogliono saperne di più.
Assolutamente, stiamo parlando di homebaker.ch, che è lo spin-off del mulino di Marogia, quindi con un sacco di miscele di farina, e adesso dopo il notiziario andremo a dettagliarle, anche a specificare perché vengono aggiunte delle altre cose oltre ai cereali, e un sacco di curiosità, di corse, quindi di tutto quel pezzo, sì, legato allo shop ma legato anche alla formazione in questo campo.
Sì, l'obiettivo era proprio quello, era non solo vendere i prodotti ma dare tutta una serie di informazioni attorno a questo universo fantastico della panificazione, che forse è così affascinante perché gli ingredienti sono sempre più o meno 3 o 4 al massimo, però con questi 3 o 4 ingredienti tu puoi fare tutto o niente, e quindi questa secondo me è la cosa più affascinante.
Penso che con gli stessi puoi anche far la birra. Rimane ancora qua dopo il notiziario, parleremo anche del mulino, la rinascita come l'araba felice. All You Can Eat, Vinicio Capossela, tratto da 13 canzoni urgenti, disco che merita almeno 4-5 ascolti, ma quello per capire quello che dice, che è molto profondo, anche questo testo è molto inerente. 1972, lui è Joe Cocker. Woman to Woman è stata ripresa dall'inizio abbastanza chiaro dal rapper California su di là. Dato oggi è il compleanno di Joe Cocker, che salutiamo. Ti piace Joe Cocker, Ale?
Sì, assolutamente.
So che tu hai un buon rapporto con i cani anche. Beh, è vero, non è uno a caso. Siamo ancora qui all'interno del gioco del Luca, ci sta installando Leo Marti con strumentazione da indovinare dalle 16, mentre Alessandro Fontana è ancora qui perché ho diverse cose da chiederti. Abbiamo citato prima homebaker.ch, questo sito online di shop ma di apertura, quindi uscire un po' dalla classica panificazione, e proponi in effetti anche delle miscele molto, non dico strane, forse per me che non sono un panettiere, ma perché vedo sempre più spesso che nelle miscele di farina vengono aggiunti dei legumi, ad esempio la farina di lupino, che non ho ancora capito bene se è quello che ulula o che cosa sia esattamente, o farina di soia. Cosa che li dà solo sapore o li cambia qualcos'altro?
Allora, tendenzialmente sì, è una questione di sapore. Poi hanno anche qualche, diciamo, caratteristica tecnica durante la lavorazione. Diciamo che la soia era andata un po' in disuso perché è un allergene, in realtà anche il lupino, però sono tornati un po' in voga questi ultimi anni, anche perché per esempio il lupino ha un sacco di caratteristiche interessanti, tra cui anche molte proteine, ma soprattutto direi la soia è interessante, è rinato, è stata rivalutata da quando è andata di moda la famosa pizza, o meglio la pinza
Romana, quella
pizza,
sì?
Romana, esatto.
Perché a base di soia quella?
Perché quella contiene una percentuale di farina di soia, sì.
Ah, ok. Che la rende quindi più digeribile. Non so, beh, questi termini che vengono buttati là così hanno un senso o è solo marketing?
Allora hanno un senso se sono interpretati giusti durante la lavorazione. Quindi okay. La digeribilità è data più che altro, direi, da una lunga lievitazione, non tanto da poi dalla soia che c'è dentro. Lì la soia ha più un effetto di, diciamo, di sapore e di, forse un po' di croccantezza del prodotto, perché diciamo che forse la caratteristica della pinza è proprio quella di essere croccante tutta, non solo il bordo attorno, no?
Ok, quindi quello non glielo dai col forno, con le temperature?
Anche
quindi è una miscela anche. Tra, come diceva Beppe prima,
interessante, ecco, la pinza viene tra l'altro stesa e pinzata utilizzando la farina di riso e non la farina di frumento classica.
Che tra l'altro visto che viene stesa molto, molto molle, viene tenuta molto liquida per ottenere questo effetto anche di croccantezza.
Esatto, un impasto molto molle che viene formato un po' come se fosse una mozzarella.
Ah, ok.
Si trovano dei video interessanti online, sì. Viene quasi sì mozzato e poi steso utilizzando i polpastrelli delle dita,
sì.
E facendo dentro, tra virgolette, dei buchetti, non proprio dei buchi, ma schiacciandola con le dita e allungandola, per quello ha una forma allungata, non rotonda.
Ah, certo.
Okay, il tutto immersa in una farina, un semolino di riso che evita che si attacchi, ma che poi gli dà anche di nuovo una bella croccantezza al momento della cottura.
Ah, quindi ne parli bene di questa pinza romana, ti piace?
A me piace, è una variante che ogni tanto secondo me ci sta.
E parliamo invece un po' di quello che mi sembra che sempre più spesso vedo in giro, cioè che si tende di più a consumare del pane congelato, rigenerato, che non del pane fresco. Spesso alla base c'è magari di non riempirsi di pane fresco, poi ti avanza, si secca, cosa ne faccio, eccetera, eccetera. Però mi sembra che un po' la tendenza sia quello. Anche in questo caso abbiamo fatto parlando di industrializzazione, abbiamo detto non demonizziamo. C'è pane congelato e pane congelato, giusto?
Esatto, sì. Io ho visitato l'anno scorso un'azienda che produce pani surgelati e precotti in Svizzera interna, che ha una qualità incredibilmente alta, partendo proprio dalle materie prime, da lunghe lievitazioni, veramente un prodotto eccelso, però poi al suo prezzo, ecco. Diciamo che direi una buona discriminante in queste cose qui è il prezzo, perché laddove il prodotto viene precotto, surgelato, importato, fatto fare mezzo giro del mondo, normalmente è un discorso legato a un fattore economico, non un fattore di qualità.
Sì.
Invece ci sono dei prodotti che sono surgelati e poi precotti, surgelati e poi che vengono, diciamo, finiti di cuocere a casa o in altri luoghi, anche nella ristorazione sono in uso questi prodotti, che sono di ottima qualità. Normalmente non ti accorgi che era un prodotto precotto, okay. E surgelato.
Ok, quindi ecco, il fatto di essere congelato non è un discriminante subito negativo, dipende che cosa congeli.
Dipende come è fatto, sì. Diciamo che c'è un trucchetto per scoprire normalmente quando il pane è stato scongelato e poi è ricotto o finito di cuocere, è quando la crosta si stacca. Questo è dovuto a una mancanza di umidità, di perdita di umidità durante le fasi di congelamento, scongelamento e cottura, che fa sì che poi la crosta appunto diventa un po' come vetrosa e si stacca. Quindi quando si spacca il pane e proprio la crosta viene via a pezzettini dalla mollica, quello normalmente è un sintomo che il pane era congelato.
Perché mi dicevi che giustamente quello da tenere conto è che durante appunto il congelare e il rigenerare si perde dell'acqua, quindi la classica esempio della baguette che lo tiri fuori dopo appunto diventa dura come immangiabile, invece ad esempio aggiungendo delle fibre, quindi un impasto di un pane più scuro resiste meglio anche al congelamento.
Sì, tendenzialmente tutti i pani scuri, ma se ne saranno accorti anche gli ascoltatori a casa, dura più giorni semplicemente perché nella fase di impasto, grazie alla fibra che era presente, quindi alle parti cruscali, alla buccia del grano, è stato possibile immettere più acqua, che quindi poi viene rilasciata pian piano da questa fibra durante i giorni, quindi il pane non si secca così in fretta. I pani chiari tendenzialmente sono pani di giornata, il giorno dopo sono già secchi o gommosi. Li si può però rigenerare.
In che modo?
C'è un piccolo trucco, che è quello di riscaldarli un pochettino in forno, preriscaldare il forno, ma non tanto, anche solo a 50-100 gradi.
Okay.
Lasciare il pane all'interno con magari una piccola ciotolina d'acqua o comunque un po' di umidità, e lì si è veramente in grado di salvare una pagnotta che magari era destinata alle papere in maniera egregia e quasi sembra quasi fresca.
E se invece avanza a noi, a me, a qualche ascoltatore del pane, lo facciamo diventare secco e va bene, pane grattugiato, va bene con tutti.
Allora, pane grattugiato è un'opzione, quindi si possono fare un sacco di preparazioni,
sì.
Ma si può anche utilizzare il pane vecchio, il pane secco, per fare del pane nuovo, quindi inserendolo in una percentuale del 10-15% all'interno dell'impasto, avendo la cura di metterlo un attimo a mollo prima, quindi utilizzare una parte dei liquidi che si userebbe per fare l'impasto,
okay.
E inserirlo. Questo avrà una serie di, tra l'altro, di benefici a livello di sapore anche del prodotto finito.
Fantastico. Aspetta andare, aspetta. Ancora quelle 10 o 15 domande da farti, ne farò solo 3, mi sa. Grazie ancora Alessandro Fontana per essere qui ai microfoni del Gioco del Luca. Ricordiamo che c'è anche il podcast per riascoltare o sull'app Player RSI si può andare indietro di 4 ore nel live, quindi ecco, sono diversi modi per ascoltare o riascoltare quello che ci sta dicendo in modo molto interessante Alessandro. Parliamo dell'araba fenice o felice, come ho definito io. Il mulino più tecnologico della Svizzera, ho letto così, è quasi pronto. È il più tecnologico, sarà il più tecnologico?
Beh, probabilmente sì, anche perché siamo un impianto pilota per determinati nuovi progetti del produttore di impianti, che è svizzero. E quindi sì, sicuramente per un certo periodo saremo il più tecnologico.
Quali saranno le sostanziali differenze rispetto al precedente? Non tanto tecnicamente, ma per noi consumatori.
Quante puntate abbiamo a disposizione per parlarne?
3 minuti, sì.
No, sono in realtà sono tantissime,
okay.
Sì. Declinato al consumatore è più difficile questa domanda da rispondere. Però direi che quello che il nuovo impianto ci consentirà di fare sarà di fare una serie di prodotti più ampia, ma poi soprattutto di avere una costanza ancora maggiore nel prodotto finito, che forse il consumatore non se ne accorge, però questa per noi è la più grande sfida. Se ne accorgono normalmente i panettieri che tutti i giorni utilizzano i nostri prodotti o i prodotti fatti dai mulini, perché noi abbiamo comunque la materia prima che cambia in base alle stagioni, in base alle annate, in base alle varietà, in base a tantissimi fattori, e però dobbiamo cercare di fare un prodotto invece che esce dal mulino che più o meno sia sempre, chiamiamolo, uguale,
sì.
Questo perché giustamente il panettiere non vuole reinventarsi la ricetta tutte le notti
e senza usare artifici
e senza usare
dentro
sì, esatto, quindi un controllo maggiore sul processo, un controllo maggiore sulla materia prima che ci arrivano, e quindi queste ci dovrebbero permettere di fare dei prodotti di qualità ancora superiore.
Mi affascina molto la storia che c'è dietro queste macchine che saranno poi il cuore pulsante del mulino. Quindi sono costruite a San Gallo dalla Bühler, che è la leader mondiale di mulini, si chiamano proprio, sì, le macchine che avete lì, ma che vengono assemblate da squadre di operai super specializzati che arrivano da Gravina, in provincia di Bari, comunque in Puglia.
Sì.
Come mai? Cioè, è curiosa questa cosa, no?
Questa è una chicca svizzera, l'azienda Bühler, che produce impianti per mulini e detiene una quota di mercato di 60% e passa, occupa 13.000 collaboratori per 3 miliardi e mezzo di fatturato all'anno, quindi è un colosso,
sì.
È ancora in mano interamente alla famiglia fondatrice e hanno da poco festeggiato i 110 anni di attività. Tra l'altro il mio bisnonno era responsabile della produzione di quell'azienda,
ecco.
Quindi abbiamo un legame...
So che siete amici, infatti, di famiglia, sì.
Il fatto che il montaggio venga fatto, quindi diciamo il piazzare le macchine, il collegare le macchine con tutti i tubi e quant'altro, venga fatta da una squadra italiana di pugliesi, è un po' una caratteristica, diciamo, che si è sviluppata negli ultimi anni a seguito del fatto che Bühler stessa non aveva più a disposizione così tanti montatori, perché bisogna immaginare che è un'azienda globale, quindi in questo momento hanno circa, mi parlavano, circa 300 mulini in fase di costruzione in tutto il mondo.
Aiuto.
Quindi non avevano più fisicamente le persone interne, quindi si appoggiano anche a loro volta a delle squadre di montatori locali,
sì,
più o meno
outsourcing.
In Europa, in centro Europa e sud Europa, i pugliesi, in particolare Gravina in Puglia, che è famosa anche per la produzione di grano duro,
sì, vero.
Si sono specializzati in questa attività perché è un'attività estremamente specifica, di cui c'è tra l'altro una grande richiesta proprio perché è così specifica, e quindi questi ragazzi viaggiano in mezzo a Europa, in mezzo mondo, e costruiscono i mulini, quindi installano i mulini.
Bestiale, questa appunto mi ha così colpito. Nella ricostruzione c'è stata una fase più delicata di un altro, qualcosa a cui hai dovuto rinunciare per qualche imprevisto, per qualche motivo?
Beh, allora di fasi, direi che ogni fase è stata delicata nel suo, diciamo, nel suo interno. Ogni fase è una sfida nuova, e lo è anche questa ultima fase, anzi penultima fase. Poi ci sarà la messa in funzione, che sarà, avrà anche lei le sue complicazioni. Ma è chiaro che quando siamo partiti avevamo tante idee, però abbiamo dovuto realizzare questo progetto molto in fretta. E questo non è stato bello, perché mi sarebbe piaciuto dedicare più tempo a determinate fasi di progettazione, che invece abbiamo veramente dovuto fare in versione sprint. E poi c'è stato naturalmente 2 anni in cui l'ambito delle costruzioni, l'ambito della tecnologia, di sicuro non sono stati anni facili, e per cui qua e là abbiamo dovuto cercare dei compromessi, perché piuttosto che non avere un determinato tipo di macchinario ci siamo tra virgolette accontentati di averne un altro. Però devo dire che tutto sommato, se il progetto vedrà la luce come sta per succedere, certo, come l'abbiamo comunque pensato, saremo contenti.
Super tecnologico, ma comunque piccolino mulino nella sua categoria. Sì. Mi parlavi di numeri stratosferici di produttori, va bene, magari di pasta italiani, di altri numeri, però veramente di differenza. Quindi avremo un super polo, ma un po' bonsai in qualche modo.
Sì, a dimensione svizzera, diciamo che la nostra produttività sarà circa di 55 tonnellate al giorno, quindi vuol dire 55 tonnellate di grano che entrano al mulino al giorno. Questa è la misura, l'unità di misura per la produttività di un mulino moderno. Devi pensare che io ho lavorato in Australia, dove in un giorno di tonnellate ne entravano 2500 e non 50, quindi certo. Ecco, è tutta una questione di come si guardano le cose. Per la dimensione svizzera siamo un mulino normale, anche in Svizzera abbiamo 2-3 impianti anche un po' più grossi, dalle 250-300 tonnellate al giorno. Se andiamo appunto su scala globale, ci sono impianti mostruosi. In Australia in 2 giorni penso che in quel mulino comunque facevamo quello che noi facciamo in un anno qui in Marocco.
Non ho paura solo a pensare. Le ultime 2 domande ti lascio andare. Che rapporto hai con il cibo?
È ottimo, ottimo. Purtroppo, no, per fortuna, perché comunque fa parte del mio lavoro, però questo implica tutta una serie di accorgimenti da prendere, perché altrimenti non passerei più dalla porta se mangiassi tutto quello che ho voglia di mangiare. No, ottimo rapporto, soprattutto con i carboidrati.
Quando entri in una pizzeria, quando vai in un panificio, quanto la tua professione ti influenza? Cioè, sei più controllo qualità o un cliente normale?
No, beh, chiaro, lì è un controllo qualità assoluto. Sì. È difficile staccarsi da questa deformazione professionale. I miei amici si mettono sempre a ridere, perché quando al ristorante o mi capita un pezzo di pane in mano, la prima cosa che faccio ci metto il naso dentro per sentirne, certo, il profumo. E tutti ridono, mi fa: cosa fai? Annusi il pane? Sì, annuso il pane.
Assolutamente, no, ma ti capisco, perché in effetti poi questa deformazione professionale, se vuoi, nostra passione o caratteristica, si va a incontrare nel quotidiano. Ultima domanda: uno dei tuoi hobby è il kitesurf, con il quale giri il mondo e sei super bravo. Alla fine si tratta di una levitazione sulle onde, non trovi?
Esatto, è sempre per non perdere il fil rouge.
Ale, grazie mille. Non ti ho chiesto volutamente quando sarà la data X per il mulino,
perché non la so.
Esatto, appunto per quello, per non metterti in difficoltà. So che ci sarà, e ci sarà col sole estivo.
Sicuramente.
Grazie mille, alla presto.